paciencia. Continuando questa immagine, che poi non è solo un'immagine, di fissare gli occhi su Gesù, praticamente tutto quello che noi abbiamo a che fare nella vita corrisponde a quello che San Paolo dice: rivestitevi di Cristo, rivestitevi dei sentimenti di Cristo, abbiate in voi lo stesso sentire di Cristo. Allora, in questa settimana avrei come declinare questo invito di Paolo, che riassume un po' tutto il percorso, no, della nostra vita, facendo vedere dove sta anche per il nostro cuore la bellezza del seguire Gesù, che non è proprio così scontata. In teoria sì, ma in pratica non è così. Allora, stamattina volevo come introdurmi a quello che costituisce il segno che la bellezza di questa sequela del Signore Gesù è diventata per noi vera, autentica. Allora, corrisponde a due cose che Gesù dice nel Vangelo, e sono tutte e due prese nel Vangelo di Giovanni. Allora, al versetto 10 si dice: io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Cioè, se il nostro cuore non percepisce questo, vuol dire che segue così il Signore, ma non in modo bello. Vuol dire che il cuore non riesce ancora a percepire la bellezza del volto di Gesù. E poi c'è una seconda cosa che sta insieme a questa, nel senso che nessuno può vivere una vita a qualsiasi condizione. A certe condizioni è meglio di no. Allora, la qualità della vita prima è definita come abbondanza, in abbondanza, e dopo, e siamo sempre in Giovanni, al capitolo 15, al versetto 10, Gesù dice: vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Allora, quello che riempie il cuore non è semplicemente la soddisfazione di quello che noi desideriamo, che tra l'altro a volte non sappiamo neanche bene cosa desiderare, ma è la sua gioia. Allora, per far comprendere un pochino questo, no? Cerco di illustrare, forse in un modo un po' diverso dal solito, ma quando noi diciamo alimentare la vita spirituale, vivere una vita spirituale, cosa vogliamo dire? Dovreste fare una domanda senza rispondere. Cosa vuol dire alimentare la vita spirituale? Allora, la vita spirituale, cioè la vita nello spirito o secondo lo spirito, quello spirito che Gesù ci ottiene morendo in croce, quando nel Vangelo si scrive, no? Il Vangelo non dice Gesù morì, dice rese lo spirito. Che significa? Lo rese al Padre, il suo, perché il Padre lo invia a noi. E il discepolo è colui che vive di quello spirito reso da Gesù. Allora, per noi cosa vuol dire? Allora, secondo me, diciamo, teniamo conto di tre cose che noi non mettiamo mai però in avanti. Lo diamo come scontato, ma poi dopo è come se non riusciamo a cogliere la vivacità. Allora, la prima cosa è questa. Quando noi parliamo di seguire di Gesù, vita nello spirito, osservanza dei comandamenti, vita spirituale, alludiamo come prima cosa alla rivelazione del mistero di Dio al nostro cuore. Non si parla di quello che noi facciamo per Dio, ma come Dio si rivela al nostro cuore. Prima di sapere che cosa noi o possiamo o vogliamo dare, vediamo come far spazio a quello che il Signore è per noi. Pensate per esempio solo a questa cosa: Gesù è Salvatore, no? Ma se noi fossimo ben soddisfatti, tutto funziona bene, in assoluto non abbiamo bisogno di niente, noi scopriremo che Gesù è Salvatore. Allora, piccolo, piccolo esempio, quando uno ci mette i piedi e noi ci arrabbiamo, conosciamo ancora Gesù come Salvatore? Sì? Ci accettiamo? Cioè, in pratica vuol dire, ogni volta che noi registriamo una reazione, domandatevi, ma io credo che Gesù è Salvatore? Oppure prima me la voglio sbrigare da sola e poi mi rivolgerò a lui? L'esempio dell'ira è calzante. Quando uno, non so, mi mette i piedi, oppure mi fa arrabbiare, no? Oppure noi tutti cerchiamo, diciamo, perlomeno di essere importanti per qualcuno, perlomeno. E quando scopriamo che non lo siamo, perché uno ci viene contro, quello che aspettiamo non ci viene dato, anzi ci viene dato il contrario, oppure ci viene tolto, allora la reazione è normalmente, noi siamo arrabbiati, intristiti e incominciano i pensieri, ecco come va, e va avanti, no? E risaliamo fino ad Adamo ed Eva, gira, e torniamo su fino ad Adamo ed Eva, voi donne più di noi uomini. Allora, la domanda vera è, ma io credo che Gesù è Salvatore? E che significa? Credo che per la verità del mio cuore, quello che conta è ciò che Lui rivela a me, e come Lui arriva a me, e come Lui si rivela a me, oppure no? Cioè, prima ristabilisco il mio diritto con chi me l'ha tolto e poi mi rivolgerò a Dio. Un'altra piccola osservazione. Quando c'è proprio inversa, ma non capita tante volte, ma qualche volta capita, allora provate a vedere come si svolge la vostra preghiera. Un'offesa, per esempio, no? Uno riceve un'offesa ingiustamente e va a pregare. Quali sono i pensieri che alimenta? Potete dire qualcuno? Perché? Come mai tu non... Cioè, quando noi siamo offesi, se voi osservate la catena di pensieri che si collega un con l'altro, non ha mai a che fare con la rivelazione di Dio. Mai. Ha sempre a che fare con il ristabilire il mio diritto. Ecco, la vita spirituale è il contrario di queste reazioni. Questo come primo elemento. Poi il secondo. Beh, posso, per far capire questo, posso accennare la parabola del figlio prodigo. Però ragionate così. Allora, quando il figlio minore, no, torna a casa, il padre lo accoglie, il fratello è arrabbiato, no? Se questo figlio minore a sua volta si fosse arrabbiato con suo fratello perché non l'ha accolto, sarebbe ritornato con vero pentimento? Non è sicuro, no? Allora, la parabola non dice nulla del figlio minore, perché è tutta incentrata sul padre. Il padre ha accolto il figlio minore e poi accoglie con pazienza la rivendicazione del figlio maggiore. Ma poi pensate al rapporto dei due fratelli. Se quello minore si fosse proprio stizzito, ma insomma, no, nostro padre mi ha accolto, perché tu devi fare tutta sta bugione? Sarebbe stato, ripeto, sincero nel suo pentimento? No. A proposito del figlio più grande, secondo voi, da come si è comportato, quando il figlio minore è fuori di casa, no? Avrà mai detto con suo padre, ma speriamo che non gli succeda qualcosa di grave, no? Speriamo che possa tornare, chissà come sta, come non sta, starà bene, starà male. Avrà mai, si sarà mai trovato a dire queste cose con il padre?
No.
Da come è raccontata la parola? Non di sicuro, no? Ecco, allora si faccia una domanda a bruciapelo. Allora, dove sta la felicità dei figli? Cioè, allora, la felicità sta nell'avere gli stessi sentimenti del padre. Però il padre ha gli stessi sentimenti verso tutti i figli. Allora, la vita spirituale allude a questa condivisione dei sentimenti di Dio per tutti i suoi figli. Noi, pensate alla nostra preghiera, è vero che preghiamo per tutti, però che io stia bene, ma anche spiritualmente, che io possa avere una bella preghiera, no? Che possa sentirmi fervoroso, che possa essere generoso, no? Noi non siamo mai disposti a vedere il nostro fratello, la nostra sorella vicina, che è fervorosa, che prega tantamente, e noi no. Non è così? Se siete sincere. Allora vuol dire che il riferimento primo del nostro cuore è individualistico, cioè pensiamo a noi. Allora cosa vuol dire? Se fate così, molte volte sarete scornate, cioè molte volte resterete deluse, perché la sostanza della vita spirituale è condividere i sentimenti del Padre per tutti. Quando noi guardiamo a Gesù, rivestitevi di sentimenti di Cristo, no? Cioè noi guardiamo a Lui come all'uomo, anche se è figlio di Dio, ma anche uomo, come all'uomo che ha così tanto condiviso i sentimenti del Padre per tutti i suoi figli, che non ha mai preferito se stesso a questo. E nella sua vita, sempre è risultato come criterio di santità di azione, quello che sto facendo esprime la grandezza dell'amore di Dio per i suoi figli. Allora Gesù rivela i segreti di Dio al nostro cuore, e noi li intuiamo, li recepiamo, se condividendo questi sentimenti del Padre per i suoi figli, noi siamo aperti a tutti i figli, nessuno escluso, né vicino né lontano. Allora la cosa bella sarebbe questa, è che noi non cogliamo in questi sentimenti di Dio per i suoi figli, c'è il suo desiderio di vivere in nostra compagnia. C'è il suo desiderio di vivere, o perlomeno diciamo così, c'è il desiderio suo che noi ci apriamo alla comunione con lui, perché lui da solo non può essere contento. Ma noi questo non lo vogliamo quasi mai. Allora, dietro ogni azione buona che noi siamo invitati a fare, leggete, è il sogno di Dio di essere in comunione con noi, perché è soltanto attraverso il bene che questo sogno di Dio si realizza. Quando voi siete così in sintonia con i sentimenti di Dio per i suoi figli, voi fate comunque il bene. Gesù è colui che nella sua vita fa vedere realizzato, compiuto, questo sogno di Dio di stare con i suoi figli. E se volete, posso anche aggiungere questo. Anche se noi spesse volte non facciamo esperienza di questo in maniera diretta, però abbiamo modo qualche volta nella vita di renderci conto. I desideri più profondi che portiamo nel cuore sono in sintonia con questo sogno di Dio di essere in compagnia con i suoi figli. Perché per esempio tutti sappiamo che nessuno può essere felice da solo. Tutti lo sappiamo. Poi vorremmo che gli altri facessero quello che vogliamo noi per essere felici, va bene. Ma nessuno è felice da solo. Per esempio, la gioia viene non perché le cose vanno bene secondo come dico io, ma perché quello che faccio mi allarga così tanto il cuore a vedere che le persone sono contente per il bene che in qualche modo io ho contribuito a far splendere. La gioia è questa. Invece il piacere lo voglio per me. Se io mangio un gelato, non ho la gioia, ho solo il piacere di mangiare un gelato. Se ne mangio troppi mi viene mal di pancia, quindi bisogna stare regolati. Invece la gioia è qualche cosa che quando entra allarga il cuore e dura nel tempo. Il piacere invece, una volta concluso, è finito. Dal sesso fino a tutte le cose più banali, è così. La gioia invece riguarda il cuore, e più voi fate entrare questo principio di gioia, più vi allargate alla comunione con tutto e con tutti, senza resistenze. Quando voi mettete resistenza, per esempio in un'offesa, la gioia sparisce. Voi avete ragione, l'altra vi ha offeso, voi non avete fatto niente di male, ma se voi accettate l'offesa, sparisce la gioia dal vostro cuore. E non vuoi scappare, eh? Avviene così, vuol dire, se mettete i piedi nell'acqua, i piedi sono bagnati, che voi potete sognare quel che volete, ma i piedi restano bagnati. È uguale questo. E questo sarebbe, allora, secondo elemento della vita spirituale, cioè collaborare al sogno di Dio di essere in comunione con i suoi figli. E questo è il secondo. E poi c'è un terzo elemento, che rappresenta come la traiettoria, diciamo, il sentiero per dove passare, no? E vivere queste cose che ho detto prima. Le posso spiegare così, ve lo dico al maschile, però è un giorno come natura umana, no? Si nasce uomini, ma umani si diventa. Lo ripeto, se io nasco da una donna sono un uomo, ma non è sufficiente per diventare umano. Diventare umani comporta tutto un coltivare il nostro cuore. coltivare la terra del nostro cuore, cioè coltivarci a che i sentimenti che abitano il nostro cuore corrispondano ai sentimenti di Dio per i suoi figli. Questo significa realizzare la vocazione non dell'essere uomo, ma la vocazione all'umanità del nostro essere uomo. Detta a Marchese, ma la femmina non esiste là. Ho provato, ma non riesco a trovare la frase. Comunque, è la natura umana così. Allora, la realizzazione della vocazione all'umanità è il sentiero, la prospettiva che ci accompagna in ogni via di santità. A maggior ragione in chi accoglie la propria vita come consacrata alla sequela di Gesù. Allora ecco qui la domanda. Noi a chi dobbiamo guardare per vedere se questa vocazione all'umanità da qualche parte veramente si compie? Dobbiamo guardare a Gesù. E a Gesù nella sua umanità. Allora, tutti i comandamenti, e poi li vedremo nei vari esempi in questa settimana, no? O commentando qualche parabola, oppure commentando qualche episodio del Vangelo, vedrete che quello che Gesù insegna non è istintivo, però è strutturalmente adeguato a come dentro siamo fatti. Istintivamente non ci viene da gioire per un'offesa, ma se il cuore riesce a gioire di un'offesa, vuol dire che non dipende più da nessuno, è sovrano, è libero e tutti vogliamo vivere in libertà. I passaggi sono questi. Quando Gesù insegna, tutti sono oh, e come si fa? Ma quando si entra nel suo insegnamento si scopre che corrisponde alla struttura profonda del nostro cuore. Allora ricordate, per quanto siamo malvagi, tutti siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio. E i padri antichi dicevano, per indicare questa immagine e somiglianza, si riferivano al fatto che l'uomo nasce così rispetto al figlio di Dio che si sarebbe fatto un uomo. Come a dire, quello che l'uomo è non lo può scoprire guardando se stesso, ma lo può scoprire risalendo a chi l'ha fatto, sul modello del quale è stato fatto. E noi, in questo sarebbe la fierezza dei cristiani, abbiamo una persona diretta, specifica, concreta, di cui noi conosciamo azioni, parole, tramandate, nel quale possiamo vedere come si compie questa vocazione all'umanità. Non è che i cristiani sono migliori di altri, un ateo può fare un'azione buona assai meglio di un cristiano, ma il timbro dell'esperienza cristiana è la fierezza di il Signore si è rivelato a noi come umanità. E noi possiamo definire la nostra umanità guardando al Signore Gesù. E questa è la particolarità. E lì un piccolo, come dire, appoggio anche come immagine e come riflessione. Allora pensate al battesimo di Gesù. Tutti avete ben presente, no? Presente la scena con le parole. Allora, proprio a flash, no? Il primo atto pubblico che Gesù compie è dichiararsi solidale con i peccatori. Si mette in fila. Lui è figlio di Dio. Quando poi riceve il battesimo, il testo dice si raccoglie in preghiera e ha la rivelazione. Allora, riguarda lui e riguarda le persone che, diciamo, Giovanni Battista e gli altri. Allora, quando si dice, no, che apparve come la colomba, la vede solo Gesù e Giovanni Battista, ma la voce che risuona non è per Gesù, è per gli astanti, cioè per noi. Qual è la voce? Questo è il figlio mio, l'amato. No, ascoltatelo, è quando è alla trasfigurazione. Invece lì è in lui composto da Dio con piacimento, sì, poi adesso se lo so, cioè si può tradurre, no? Allora, questa frase, no, è ricchissima di, come dire, a parte di misteri, ma anche di significati. Allora, la prima cosa proprio che noi veramente non cogliamo, ed è per questo che siamo sempre così poveri di vita spirituale, è quando la voce dice, no, in te ho posto il mio compiacimento, non dovete pensare in te come al figlio di Dio, dovete pensare al figlio di Dio come capo di un corpo, perché in te ho posto il mio compiacimento è detto rispetto alla sua umanità, quell'umanità che condivide con noi. Allora, questa è la deduzione. Quando Dio guarda un uomo, vede il suo figlio. Più l'uomo è svestito delle sue qualità, più, diciamo così, è essenziale nella sua umanità, più risalta la presenza del suo figlio. Allora voi applicate. Se voi avete a che fare con un uomo intelligente, se avete a che fare con un uomo stupido, oppure con uno disgraziato, oppure con un ammalato, oppure con uno handicappato, mettete tutte le cose, ricordate, meno qualità ci sono, più Dio vede il volto del suo figlio. Noi che vogliamo condividere i sentimenti di Dio, così dobbiamo fare. Ma se voi non cogliete che in questa rivelazione è espresso tutto il sentimento di Dio per i suoi figli, come farete quando colui verso il quale voi fate del bene non vi riconosce, oppure vi viene addirittura contro? Come farete? Allora, in te ho posto il mio compiacimento, è oramai data la presenza del figlio di Dio in mezzo a noi, ogni uomo è considerato da Dio come il suo figlio, l'amato. Deduzione per la nostra vita spirituale. Pensate per esempio a tutte le difficoltà che noi abbiamo di rapportarci a Dio con gioia, quando siete appesantite da o certi peccati o certe ferite della vostra storia. Voi avete sempre l'illusione che per andare davanti a Dio voi dovete prima pulirvi, detta al femminile, prima vi fate belle per essere accettate. La donna spessissimo porta questo: se io non sono bella, non mi vogliono. Girate le mille salse, ma la sostanza è questa. Ora, se non tutti, molti di noi non possono più dirsi belle per la vita, per quello che si è subito, per quello che è stato fatto, oppure per tante situazioni. E noi immaginiamo, perdonate, cretinamente, cioè imbecillamente, anche se è sbagliato l'aggettivo, che non avendo più negli orecchi l'eco di questa rivelazione, no, noi siamo affannati a presentarci belli per la paura di non essere accolti. Noi consumiamo un mucchio di energie, di sforzi. Noi siamo molto affaticati nella vita, non per i guai che ci sono, ma perché siamo sempre con la lingua fuori, in quanto questo non si realizza mai. Noi non riusciamo mai a presentarci belli e quindi abbiamo sempre la paura di non essere accolti. Questo tappa le ali. Ma questo significa non aver colto questa rivelazione. Noi diventiamo belli perché accogliamo lo sguardo di compiacenza di Dio su di noi, che in quel figlio si è posato. E ognuno di noi, detto così, più è brutto, più rivela il volto del figlio. Non ci vedete mai a questo. Cioè, meno qualità noi abbiamo, anche spirituali, e più riceviamo questo. Quando l'anima, o il cuore, si rende conto di questo, si apre la santità. Può vivere una vita santa. Se questa rivelazione non tocca il nostro cuore, voi potete fare tutti gli sforzi che volete, prima o dopo vi arrabbierete a morte, solo perché uno vi ha dato una piccola botta in testa. Oppure perché da superiore già si fa così, come me? E all'altra ha fatto così, all'altra ha fatto così, sempre così. Allora, quel in te ho posto il mio compiacimento è perché in ognuno Dio vede il figlio. Questa cosa è reale al di là delle nostre qualità, se no non sarebbe reale l'incarnazione di Gesù. Ecco, bisogna cambiare come il modo di considerare gli eventi della vita, le vicende umane e il nostro cuore. Secondo particolare, faccio la domanda, vediamo un po' se leggete nelle scritture, la frase suona, no? Lui è il figlio, l'amato, no? Dove si trova nella Bibbia questa espressione? Voi sapete che uno dei modi per comprendere le scritture non è quello di sforzarsi di entrare in un versetto o in una parola, ma è quello di percepire come è legata questa parola ad altre parole della scrittura. Allora, faccio una domanda, vediamo se leggete dove si trova scritto in questa frase, no? A volte prima si traduceva prediletto, forse negli orecchi noi abbiamo ancora questa espressione, no? Il figlio mio prediletto, invece adesso si usa l'amato perché ha una, anche letteralmente è espresso così, è meglio così. Ora, questa espressione dove ricorre nelle scritture? No, la trasfigurazione è semplicemente la stessa frase. Allora, in due altri passi, uno nell'Antico Testamento e uno in una parabola. Quello dell'Antico Testamento è rispetto al sacrificio di Isacco per Abramo. L'amato è Isacco, quello che lui, diciamo così, in obbedienza ha accettato di offrire in sacrificio. Allora, quando leggete questo, non voi state qui e guardate là, no? Come se voi doveste guardare ciò che avviene. Provate invece a portare la reazione emotiva di chi vive questo. E invece di guardare là, potete sentire dentro. È tutta un'altra cosa, no? Quindi, quando hai detto l'amato, mi viene tolto. Allora, quando Abramo accetta di fare questo, noi leggiamo a tanta fede che può offrire la sua anima. Per un genitore è sempre così, no? Ma penso che per chiunque sia, è meglio morire noi che non il nostro figlio, no? È una cosa istintiva, no? Allora lui accetta, Però noi dimentichiamo che a lui è stato richiesto come prova, e non è una prova, diciamo, di natura, chiamiamola emotivo, sentimentale, perché quel figlio l'ha avuto in vecchiaia ed era la riprova che la promessa di Dio era vera. Quindi non è soltanto legato a lui come papà, ma è legato al fatto, a lui come colui che ha accolto la rivelazione di Dio. Quindi sotto ogni punto di vista lui aveva le gambe tagliate. Ecco, quello che noi dimentichiamo è che Isacco non è poi stato sacrificato, ma il figlio, l'amato che ha offerto il padre, è stato sacrificato. Allora, leggete, quando viene detto l'amato, non c'è soltanto la radicalità della risposta umana a Dio, c'è la radicalità dell'amore di Dio per noi. E allora, perché noi ci lamentiamo così sovente nella vita solo perché qualcuno ci pesta i piedi? Abbiamo mai colto qualcosa di questa radicalità dell'amore di Dio per noi? E poi c'è un secondo passo. Allora, siamo alla fine della vita di Gesù, quando ormai il contrasto con i capi, quindi con, diciamo, le autorità del popolo, il contrasto ormai è insanabile. È l'ultima parabola che Gesù racconta, e dopo c'è tutto il racconto della passione. Voi vi ricordate qual è la parabola? Quella dei vignaioli omicidi. Allora, no, è il padre che ha una vigna, poi il padrone va via, va lontano, e poi manda a riscuotere i frutti. Manda dei servi, sono bastonati, vengono malmenati, e poi dice: manderò il figlio, l'amato. Ma di questo figlio, notatela, questa parabola è noi la leggessimo con gli occhi del cuore, a tutto un altro risvolto. Allora, il padre pensa, avranno compassione del figlio. Gli altri cosa pensano invece? È terribile, porco cane, facciamo fuori e prendiamo. L'ironia è, quella vigna che era già stata data, non avevano bisogno di ottenere l'eredità, perché l'eredità possibile che potevano ottenere Dio l'aveva già data. Ma loro fanno questo ragionamento: vogliono una cosa quando la cosa più grande hanno rifiutato. Guardate che noi facciamo lo stesso: noi, per difendere un piccolo nostro diritto, perdiamo l'eredità grande, che è la comunione con il Figlio di Dio. Noi facciamo scempio del Figlio di Dio pur di avere una piccola cosa nostra. Noi non ci rendiamo conto di questo, ma questo è ciò che avviene in realtà. Noi facciamo scempio del Figlio di Dio pur di avere una piccolissima eredità, che tra l'altro non riusciamo ad avere, perché quando si perde la cosa grande, anche la piccola si distrugge. Per farvi un esempio anche affettivo, quando uno non si sente apprezzato, non si sente amato, allora cerca in tutti i modi di ottenere, no, l'affetto degli altri, ci riesce mai. Più voi esigete l'amore dagli altri, più ve lo danno. È il modo migliore per non trovarlo mai. Eppure spesso non ci rendiamo conto che invece di cambiare il nostro cuore continuiamo ad avanzare le pretese in quell'ottica. Io capisco perché non le avanziamo: è troppo prezioso per noi essere voluto a bene, è troppo prezioso, ma lo cerchiamo in una direzione totalmente sbagliata. Allora, quello che noi cerchiamo, ricordate, è già stato dato da Dio, ma noi ne facciamo scempio per scegliere e avere le cose in altra maniera. Ma in altra maniera non sarà possibile. Beh, mi fermo qui. Anche se avevo pensato di dire ben altre cose, però credo che sia sufficiente questo. Allora, tutto questo per ricollegare è in funzione di questo avere una vita secondo lo Spirito. Il che significa avere una vita in abbondanza con la radice della gioia che pesca in quella di Gesù, non in noi. Allora, ho illustrato i tre elementi, no, che entrano in gioco nel vivere la vita spirituale. La prima è la rivelazione di Dio per noi, la seconda è collaborare al sogno di Dio di vivere in comunione con noi, e la terza è la vocazione all'umanità. Tutto questo noi lo vediamo in Gesù, e in Gesù nella sua umanità. Allora ricordate questo episodio del lui è l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento, ma è ciascuno di noi che è dentro questa dichiarazione, e fin tanto che questo non arriva al nostro cuore, noi non saremo buoni discepoli. La bellezza della esperienza cristiana, a maggior ragione, no, di una consacrazione, è, come dire, far sentire al nostro cuore questa rivelazione. Questa non può venire dalle nostre capacità, non può venire dalle nostre qualità, viene proprio da un dono del Signore. Allora, si può essere fieri di questo davanti al mondo perché non esibiamo noi, esibiamo la grandezza di Dio per i suoi figli, e se è stata data a noi è per tutti.
Eu, cara.